sembra una buona idea. Dopo, intanto incomincio, poi vediamo, no?
Va bene, allora procediamo così a ruota libera, come diceva Piero, poi quando è ora di fermarsi lo vedrete voi. Io confermo subito che anch'io desidererei che, parlando di queste cose, a della gente molto più competente di me, per quanto riguarda la vita e la spiritualità familiare, voglio dire. Allora, anch'io, come diceva Piero prima, desidererei che le cose le conducessimo un po' insieme nel senso di più partecipazione riusciamo a fare e più sicuramente riuscirà soddisfacente il percorso che facciamo. Anche per me si tratta di una cosa che vengo facendo insieme con voi, o per voi, o insieme con voi, come volete. E quindi non c'è niente di particolarmente cattedratico, particolarmente già pronto. Io mi faccio di volta in volta degli appunti, e poi dopo vedremo quanto questi sono fruibili da voi, e quindi tutte le volte che dico qualche cosa che non si capisce, gradirei che ci ritornassimo sopra e che avessi la possibilità di saperlo e di spiegarci a vicenda. Diciamo prima di tutto due o tre cose d'inizio. La prima è questa, che la Bibbia è un tutt'uno, anche se è una specie di biblioteca composta di tantissimi libri, sono 72-73, però è un insieme vivo e organico. E prima di tutto cominciamo col dare uno sguardo all'insieme di questo percorso di storia della rivelazione, di storia della salvezza, come si dice. E se è vero, come è vero, che si dice, no, che la Bibbia è un libro, un tutt'uno, pur essendo un insieme di libri, un tutt'uno, un deposito di rivelazione, mi pare che sia innanzitutto o soprattutto, se volete, in maniera tutta speciale, mi pare che sia una rivelazione della famiglia o sulla famiglia, come vogliamo chiamarla o come preferiamo, perché nel suo insieme, cioè da un capo all'altro, questa storia della salvezza che è nella Bibbia è la rivelazione, la automanifestazione gratuita e progressiva della famiglia di Dio, quella che noi chiamiamo la Santissima Trinità, parola che da sola di per sé vuol dire la comunità dei tre. E la rivelazione da un capo all'altro, l'automanifestazione, il presentarsi progressivo della famiglia di Dio o di Dio come famiglia. Prima di tutto perché è la rivelazione, cominciando dalle fasi più antiche del discorso biblico, è la rivelazione della paternità di Dio. Parallelamente, poi sono due facce della stessa medaglia, come voi mi insegnate, è la rivelazione della maternità di Dio. Si potrebbe dire, nel corso dei secoli della rivelazione biblica, questo è ciò che prima di tutto e soprattutto viene rivelato, manifestato, raccontato attraverso le pagine di questa storia. È la rivelazione di Dio come educatore del suo popolo, come un grande educatore, il più grande educatore, credo che si possa dire senza esagerare. Sapete che su questo argomento molto bello, Dio educa il suo popolo, il Cardinale Martini ha fatto una serie di approfondimenti per la sua diocesi, che sono uno più bello dell'altro. Li conoscerete, suppongo, questi libretti, no, del Cardinale Martini sulla Dio educa il suo popolo. Un grande educatore, come è il mestiere principale della famiglia, educatore alla giustizia, giustizia nel senso di un intervento educativo paterno nei confronti della storia degli uomini, educatore all'amore, perché la giustizia e l'amore vanno sempre completati a vicenda, con un taglio quindi educativo più materno. La rivelazione, possiamo dire egualmente bene, da un capo all'altro, della sponsalità di Dio nei confronti dell'umanità, è la rivelazione della filialità di Dio, ha mandato il suo figlio. E tutta una parte della Bibbia è dedicata a questo, a Dio come figlio e alla filialità di Dio come una delle sue dimensioni più vicine a noi, anzi la più vicina di tutte, a quanto pare, al mistero dell'incarnazione. È la rivelazione, si può dire altrettanto, della fraternità di Dio, altro aspetto splendido del mistero dell'incarnazione. Insomma, è la rivelazione della Trinità come famiglia, come comunità familiare, che si è presentata attraverso questi secoli della rivelazione biblica in tutte le sue facce, caratteristiche simili, tipiche dell'esperienza e della vita familiare. Bisogna dire un'ultima cosa, perché il discorso non è finito. La Bibbia, nel suo grande percorso, ci parla della famiglia di Dio come una famiglia che si apre alla adozione. È la comunità dei tre che diventa la comunità dei molti, la Chiesa. È veramente tutta, da un capo all'altro, la storia di un amore, una storia infinita, di questa famiglia di Dio come famiglia, in tutte le dimensioni più simili e più vicine all'esperienza familiare, che poi, alla nostra esperienza familiare, che poi alla sua matrice in quella di Dio. In questo senso noi possiamo dire che davvero tutta la Bibbia è un grande specchio di spiritualità familiare, è una grande miniera di tesori da scoprire in questo senso, per chi vive il mistero della famiglia, la famiglia come un'esperienza a dimensioni così grandi che non si finisce mai di scoprirle. Perché, per quello che abbiamo detto, perché è una storia di rivelazione dell'amore di Dio per l'uomo, con dimensioni, con tutte le dimensioni della esperienza familiare, di questo amore strano, improbabile, impossibile, tutto basato su una scommessa di una persona per bene, come direbbe il profeta Osea, con una donna di strada. Un padre con dei figli ribelli, di una madre con degli scapestrati. È un po' questa della spiritualità familiare, dell'esperienza familiare, mi pare una chiave di lettura privilegiata della Bibbia, e credo che il vivere nell'esperienza familiare sia perciò un punto di osservazione speciale, strategico direi, con cui guardare il grande mistero, come dice Paolo, nascosto da secoli nelle profondità insondabili di Dio e poi progressivamente rivelato nella pienezza dei tempi e nello svolgimento dei tempi. Su questa base che veramente si può anche andare a guardare più da vicino e a cercare dentro questa miniera di tesori dal punto di vista della spiritualità familiare, cercare più da vicino una pista che potrebbe essere quella che indicavamo adesso poco fa. Per esempio, una delle piste di accesso potrebbe essere proprio quella di seguire la presentazione di esperienze familiari che, sia pure strada facendo in questo grande percorso della rivelazione della famiglia di Dio, incontriamo lungo il percorso biblico da un capo all'altro, dall'Antico al Nuovo Testamento, vuol dire. Allora proviamo ad entrare in questo panorama, in questa miniera più da vicino, per l'entrata posteriore, per l'entrata di dietro, chiamiamolo così, l'Antico Testamento. Ci sono nel grande complesso dell'Antico Testamento vari corpi letterari che di solito si chiamano i libri storici, i libri profetici o i libri sapienziali, no? Grossi, grandi linee, grandi corpi sono questi. Più precisamente si potrebbe dire che sulla famiglia, o a proposito della vita di famiglia, ci sono in questo grande complesso dell'Antico Testamento, ci sono dei testi di carattere narrativo dove si racconta prevalentemente qualche vicenda familiare, per esempio. Ci sono dei corpi legislativi dove invece si danno delle leggi e delle disposizioni sulla vita di questo popolo, compresa la famiglia. Ci sono dei testi profetici dove invece si fa una rieducazione, interventi rieducativi, correttivi, continui nella storia di questo popolo, riguardanti anche la famiglia. Ci sono dei testi poetici, ci sono dei testi invece più narrativi o legislativi. Ci sono vari tipi di passi biblici che noi potremmo guardare. Cominciamo da quelli più semplici, perché siamo di fronte ad una miniera da scavare, dicevamo, cominciamo da quelli più semplici, cominciamo dai testi narrativi, chiamiamoli così, cioè quei passi dove, almeno apparentemente narrativi, cioè si racconta, si narra qualche esperienza di vita importante che poi è diventata inserita, è stata inserita in una storia più grande che è la storia della salvezza. Cominciando dall'ordine dei testi biblici narrativi, così come ce li abbiamo nelle nostre Bibbie, così facciamo anche la strada più semplice. Cominciamo da un capo, dal capo, dall'inizio, e poi andiamo avanti così.
Allora, questa opportuna introduzione adesso mi pare che tu vuoi cominciare proprio da vedere
da Genesi, dal libro del Genesi.
Io piano, andiamo avanti. Hai detto dalla porta di servizio,
non di servizio.
No, sì. Allora Sergio mi ha rubato la parola, cioè non ho colto la sfumatura.
Ma è una maniera di dire, perché si può entrare in una casa da un lato e dall'altro, no? Allora, diciamo la porta di dietro nel senso che dopo di quella o davanti a quella, per noi, per chi guarda la Bibbia da cristiani, cioè alla luce del Nuovo Testamento, l'Antico Testamento alla luce del Nuovo, chiaramente se la guardiamo da questo lato, quella è la porta che sta di dietro, no? Che sta più in fondo, in questo senso. Okay. Ma è una maniera di dire per come un'altra, insomma, per intenderci.
Secondo te è importante seguire avendo il testo sotto?
Sì.
Perché può servire anche per altre volte, voglio dire, no?
Sì, io penso che dobbiamo averlo, perché le cose che staremo dicendo si basano tutte sul testo. altrimenti avremmo potuto fare dei discorsi, come dicevi te, generali sulla famiglia nella Bibbia. Allora magari non c'era bisogno di stare sempre legati a dei testi, perché si facevano delle inquadrature ad arco, no? a grandi linee da un capo all'altro, senza bisogno di fare. Invece se seguiamo dei passi veri e propri, cioè delle vicende concrete, di pezzi narrativi, come dicevo, chiaramente ci servirà il testo direttamente. Non so se è meglio così, ma penso di sì per voi.
Servirà magari la prossima volta, se così veniamo attrezzati.
Pare che voi siano
sì, certo. Allora, mi pare che Don Agostino vuole incominciare dal
Genesi, andremo un po' avanti con i libri storici che di solito sono dal Genesi in poi, no? Esodo, i libri di Giosuè, dei Giudici, i libri dei Re e così via. Quello che naturalmente si incontra strada facendo, anche perché questo è il modo di sfogliare la Bibbia che è più comodo, nel senso che iniziamo da una parte e poi andiamo avanti. Si potrebbero fare precisazioni di metodo, ma non è necessario.
Non so, possiamo andare avanti, c'è qualche battuta da qualche precisazione da fare su questo punto? O si può, lasciamo partire?
Come? Lo dicevo, se il punto interrogativo ci vorrà dire, se sono persone...
Lo diremo. Sì, cominciando da lì bisogna dirlo. Bisognerà dire anche questo. Bisognerà dire anche questo.
Allora, lasciamo parlare di noi.
Io voglio dirvi un'altra cosa come premessa, però un'altra che non so se vi serve, se ci avete mai sbattuto, se avete mai inciampato. In ogni modo, se ci avete inciampato allora l'avete già vista, se non ci avete, non ci siete imbattuti, vi imbatterete sicuramente. E cioè questa, che la Bibbia, abbiamo detto, è un tutt'uno, no? Antico e Nuovo Testamento appartengono ad un'unica vicenda, ad un'unica storia, quindi anche noi, leggendo, procederemo un po' su questi due binari, tenendo i piedi su tutti e due i binari, così ci abituiamo anche a come si dovrebbe sempre guardare la Bibbia, tenendo i piedi su tutte e due le tappe, no? Perché sono appunto due binari per camminare, no? Sono due gambe, e con una sola si è zoppi. E poi, procedendo, bisogna che abbiamo ben chiaro che la Bibbia non è come un supermercato dove ci sono dei prodotti confezionati già pronti, basta far giro, prendere quel che serve e mettere dentro. Non è così. È una storia complessa dove dentro ci sono tante componenti, tra cui anche quelle delle vicende familiari. Non è neanche un megafono, un microfono nel quale Dio parla direttamente, perché la Bibbia è la parola di Dio attraverso, incarnata dentro ad una storia umana, con tutte le sue componenti e le sue caratteristiche. Vedrete che ce ne sono di tutti i colori, forse vi ci siete già un po' imbattuti, e quindi è una ricerca, quella che si fa sempre quando si prende in mano la Bibbia, è una ricerca che ha bisogno di essere un pochino attenta, intelligente. Può usare l'intelligenza per distinguere i fischi dai fiaschi, del resto Dio è un grande educatore, dicevamo prima, e non ha dato ai suoi figli, come devono fare tutti gli educatori, le cose già pronte. Anche le caramelle bisogna scartarle per mangiarle, quindi non perdere le caramelle, ma è proprio dei grandi educatori, dei veri educatori, di non dare le cose pronte. Perché altrimenti non si fa venire fuori quello che sono le doti più belle, che si misurano e si sviluppano precisamente quando uno si deve arrangiare, o come diciamo, nell'arrangiarsi. Quindi La Bibbia è un miscuglio di fede, di ispirazione, di parola che guida la vita, ma anche della vita umana con tutti i suoi componenti, la storia di un popolo con tutto quel che c'è dentro, con tutti i suoi intrugli ed anche i suoi imbrogli. E nello stesso tempo, mescolata con questa storia, c'è l'ispirazione di fede, lo sguardo di fede, a cui dobbiamo imparare ad educarci. Del resto, gli avvenimenti guardati in trasparenza, imparare a leggere gli avvenimenti in trasparenza è cosa caratteristica della fede. E così bisogna fare anche nella lettura biblica. E così ci imbatteremo anche noi, penso, in cose di questo genere. Adesso l'abbiamo semplicemente anticipate, poi se strada facendo vengono fuori, vedrete che saranno presso poco di questo tipo che stavamo dicendo. Allora, nella catena o nello sviluppo storico, per comodità, riprendo e sottolineo, per comodità cominciamo dal libro del Genesi, quella che si potrebbe chiamare la prima famiglia che compare nella Bibbia. Su questo prima bisogna subito mettere le virgolette. Perché? Prima di tutto, perché i testi che adesso percorriamo un attimo, di Genesi 1, capitolo primo, secondo, Genesi 2, Genesi 3, ma anche in generale i capitoli del libro del Genesi, dall'1 all'11, quindi 11 capitoli, sono una parte della Bibbia che si è sviluppata non per prima ma per ultima. Quindi prima tra virgolette, perché per ultima? Perché rappresenta il risultato di una serie di maturazioni, di scoperte, di approfondimenti, di conoscenze che sono maturate lungo i secoli della storia di questo popolo, che è incominciata con Abramo o con l'Esodo dall'Egitto. E questi testi che troviamo qui si sono formati, sviluppati e poi collocati all'inizio del libro del Genesi successivamente. Del resto nessuno avrebbe potuto narrare direttamente la storia degli inizi dell'umanità. Quindi anche solo per questo si tratta di pagine particolarissime queste, nelle quali, se parliamo di prima famiglia, lo diciamo tra virgolette, perché prima di tutto per l'origine di questi testi, poi perché più che la prima in ordine di tempo esperienza umana, si viene un po' forza presentata, non la prima esperienza umana nel senso cronologico, nel senso storico, ma invece il fior fiore, il meglio della sapienza biblica sull'uomo, sull'esperienza umana e quindi anche sulla famiglia. Più che la prima famiglia, in questo senso si dovrebbe parlare del prototipo del progetto di famiglia secondo la Bibbia, quindi qualcosa di programmatico più che di iniziale o di primo inizio. Comunque, per comodità, anche se si tratta di una vicenda che in qualche modo è più un modello che non un esempio, cioè il primo esempio di esperienza familiare che ci sia stata nella storia, per comodità, per nostra comodità, per comodità di percorso, cominciamo da lì, e la chiamiamo così per intenderci, per, come si dice, per comodità nostra, no? Diciamo di prima famiglia, mettendolo tra virgolette, questo la prima, perché in italiano sappiamo che la prima significa inizio in senso, no, cronologico, di tempo, di... Bene, allora prendiamo subito il testo di Genesi 2, secondo capitolo del Genesi. Allora, cominciamo dall'inizio, perché cominciamo da 2? Cioè, adesso ad andare in ordine, cominciamo da 2. Allora diciamo subito questo, perché cominciamo da 2? Perché dei primi tre capitoli del libro del Genesi, primo, secondo e terzo, ci sono, nel primo e nel secondo, ci sono due paralleli racconti della creazione dell'uomo e della donna, quindi della famiglia, no? Della famiglia umana. Sono due paralleli racconti, uno dei quali è più antico e l'altro è più recente. Allora, il più antico è quello che si trova nel capitolo secondo, il più recente è quello che si trova nel capitolo primo. Allora, per prendere le cose per il verso, come si sono sviluppate, cominciamo dal testo del capitolo secondo, poi aggiungeremo quello che ci interessa del capitolo primo. Ecco il motivo per cui. Poi il capitolo secondo è un tutt'uno nel pensiero di chi lo ha composto, perché ricordate che i capitoli nelle nostre Bibbie non li ha messi gli autori, non so se lo sapevate questo. I capitoli delle nostre Bibbie li hanno messi gli editori moderni, quelli che hanno stampato le Bibbie. Quando si sono trovati a stamparla la Bibbia, allora hanno trovato comodo di fare la divisione in capitoli e in versetti, quei numerini che si trovano tra le righe, no? È una cosa moderna. Nella mente dell'autore, il capitolo secondo e il capitolo terzo sono un corpo unico. Sono come le due pagine, per esempio i fogli, i quinterni o i fogli interni dei quaderni, che sono insieme così. Ecco, questi due capitoli sono nati così, hanno due facciate, due fogli. Allora noi adesso cominciamo dal primo dei due fogli, quello del capitolo secondo, perché ricordiamoci che è legato con quell'altro, ci guarderemo dopo. Cominciamo dal capitolo secondo, e ciò che riguarda nel capitolo secondo la famiglia come tale, e quindi la creazione della famiglia, comincia al versetto 18. Quindi cominciamo a guardare dal capitolo secondo, versetto 18. Prima il capitolo secondo, che comincia non dal primo versetto, comincia dal quarto, questo racconto a due fogli che vi dicevo prima, uniti, comincia dal versetto 4. Prima questo autore più antico ha composto questi due fogli organicamente legati tra di loro. Prima di tutto ha detto che questo inventore, questo che noi chiamiamo il creatore, prima di tutto ha pensato l'uomo come centro del suo pensiero, e poi dopo ha pensato tutto ciò che gli serviva, tutto ciò che lo sarebbe stato necessario per lui. Allora prima si dice l'uomo, poi si dice che si fa un giardino, poi che lo si mette in un giardino come la sua casa, e poi dopo si dice che questo giardino, come se ci si scrivesse sopra un titolo, cioè si dice: guarda, questo giardino non è il tuo, te l'ho dato ma non è il tuo. Quel famoso versetto, no? Che dice: guarda che questo giardino pieno di alberi, ce n'è uno, cioè sono tutti tuoi, sono tutti al tuo servizio, tranne uno. Che vuol dire? Guarda che questo giardino non è il tuo, ce l'hai in affitto, non sei il padrone. È come dire così in altri termini. Vabbè, poi questo si vedrà nel capitolo terzo, sarà sviluppato e si vedrà che diventerà importantissimo. E poi l'uomo, la Bibbia lo chiama Adam, Adam vuol dire terra, diremmo noi oggi molto di terra, un po' di terra plasmata e vivificata, resa persona, resa la terra persona vivente, persona umana, dall'intervento creatore di Dio. Si mette nel giardino, gli si affida, gli si fa l'habitat, come lo chiamiamo noi oggi, e poi, versetto 18, si arriva a dire quella famosa frase: non è bene che l'uomo sia solo, bisogna che gli faccia un aiuto simile a lui. Così traducono di solito le nostre Bibbie, quelle che penso avete sotto anche voi, almeno quelle che leggiamo poi nella liturgia, cioè quelle delle letture bibliche, eh? La traduzione della Conferenza Episcopale Italiana per la lettura biblica, per la lettura liturgica. Non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. Ogni traduzione è sempre un po' zoppicante, per cui cerchiamo di capire. Innanzitutto ci si accorge che questo capolavoro del creatore, l'uomo, Adam, questo, come dire, primo abbozzo dell'umanità, dell'essere uomini, ci si accorge che è solo, cioè che da solo, come individualità, è come un'opera incompiuta, come se il progetto per cui, secondo cui è stato pensato, non è quello di un'individualità, ma quello di una dualità. Importante questa frasetta, tutto questo testo biblico, che noi diciamo Antico Testamento, in realtà è molto poco antico e molto moderno, per parecchi versi, per parecchie suggestioni. Ma soprattutto vi accorgerete fin da questa prima frase che sono testi suggestivi questi della Bibbia, specialmente questi. Cosa vuol dire suggestivi? Vuol dire che se noi stiamo attenti suggeriscono un sacco di cose, ma un sacco di cose molto più grandi di quella riga che leggiamo. Questo è importante da accorgersi quando si legge la Bibbia, perché sennò si perdono un sacco di sfumature che non sono secondarie, ma centrali. Per esempio, questo accenno, non è bene che l'uomo sia solo, cioè che la persona umana come individuo è incompleta, cioè ha un difetto radicale. Anche i poeti e i filosofi hanno indagato sulla solitudine come una dei, no? Come uno dei problemi più grandi dell'umanità. È fatto, sta scritto, come dice il Nuovo Testamento, sta scritto, non è bene che l'uomo sia solo. Il progetto dell'essere uomini non è di tipo individuale. Bisogna che gli faccia un aiuto, dice qui, che gli sia simile. La parola italiana aiuto porta un po' fuori strada, perché non si tratta di un aiuto quanto di un, nel testo biblico che non è scritto in italiano, non è stato scritto in italiano, ma in un'altra lingua, si tratta di un riscontro di un altro che sia alla sua altezza, diremmo noi in italiano, cioè di un alla pari, intendendo per alla pari un'altra persona che sia dello stesso livello con cui si possa dialogare o, come si dice, mettersi in rapporto. Anche qui, che razza di roba grossa, è detto in parole così semplici. Cioè che cosa? Che l'essere persone umane, molti filosofi si sono imbattiti per definire che cos'è l'uomo, cosa vuol dire essere uomini? La persona umana, l'essere uomini, è un essere relazionale. Cosa enorme in un versetto così semplice. Si dice che questi testi della Bibbia sono scritti in modo primitivo. È tutto da discutere. Se siamo primitivi noi o è primitivo questo modo di parlare. Tutto da discutere. Che cosa vuol dire primitivi? L'essere umano nasce, dunque, secondo il progetto, come essere relazionale, in relazione con. I filosofi esistenzialisti, con il loro linguaggio grosso, avrebbero detto che cos'è l'uomo? È un esistere per l'altro. I moderni, noi li diciamo moderni, forse sono più complicati, ma comunque, l'importante è intendersi, eh? Non è bene che l'uomo sia solo, è dunque uno di quei versetti che hanno delle suggestioni, come spesso succede leggendo la Bibbia, ci si accorge di delle suggestioni di importanza, di spessore enorme. Ma detta questa frase così pesante nel senso di piena, no? Di suggestioni, si procede nel nostro testo biblico dicendo: allora il Signore Dio plasmò dalla terra, come aveva plasmato Adamo, fa degli altri modelli con lo stesso stampo, plasmò dal suolo ogni sorta di animali, quelli selvatici, quelli domestici, si distingue, li condusse all'uomo perché lui gli mettesse il nome, espressione tipicamente biblica, tipicamente semitica, per indicare un rapporto di superiorità. Cioè dal versetto 19 al versetto 20, subito dopo, cosa viene? La presentazione di, si è detto che l'uomo è un essere relazionale, non è bene che sia solo, è fatto per essere in relazione. Si presenta una relazione, un rapporto di dominio, di superiorità, per concludere non è questo che gli serve. L'ultima frase del versetto 20: l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. La stessa espressione del versetto 18, no? Per dire un riscontro, un termini moderni, un partner, un tu che mi sia all'altezza. Ed allora l'autore che scrive questo testo biblico lo fa apposta, ed allora, dopo aver presentato un rapporto, una relazione di dominio e di superiorità, per dire non è questo che gli serve, allora si fabbrica, si inventa un altro tipo di relazione. Ed è interessante il vedere come l'autore, che noi chiamiamo primitivo, ha invece raccontato una cosa così di importanza, così grande, come l'origine della coppia, l'identità della coppia secondo la Bibbia, come dirà l'ultimo versetto del capitolo, lo vedremo. Allora, i versetti 21, 22, 23, quello che viene subito dopo. Cosa succede? raccontano le cose in questo modo cosiddetto primitivo, troppo facilmente. Il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò, gli tolse una delle costole, rinchiuse la carne al suo posto, poi il Signore Dio con quella costola plasmò, trasformò in modo da farne una donna e la condusse all'uomo. E allora l'uomo esclamò, versetto 23, finalmente, questa volta ci siamo. La volta non è come prima, versetti 19 e 20, questa volta è della mia stessa pasta, come me, si chiamerà uomo perché è l'uomo al femminile. È l'altra versione dell'essere persona umana. Il modo di raccontare, il torpore fatto cadere su Adam, non è perché si racconta una specie di operazione, che quindi ci voleva l'anestesia, no? Per fare l'operazione, l'estrazione, bisognava, no? non è, c'è niente di tutto questo, ci potrebbe venire in mente a noi, È invece qualcosa di molto più fine, di molto più delicato, di molto più profondo, a cui di solito non si pensa, e cioè è che si sta preparando una sorpresa. Come si fa quando si vuol fare una sorpresa? Si incarta, si abbassano le luci, si nasconde, si fa una confezione regalo. Perché? Precisamente perché fa parte del voler fare un regalo, dargli la dimensione di sorpresa. Pensate, questo antico e primitivo autore, a che razza di sfumature è andato a pensare. Dunque, il clima, come diremo noi, della sorpresa, del regalo. E poi, voi vedete che il versetto 23 è in poesia. Anche nelle vostre Bibbie dovrebbe essere scritto, nel centro della pagina, a righe più brevi come le poesie. Diremmo noi oggi come le poesie, come le canzoni. È un testo come una canzone d'amore, dicono, per questo la più antica canzone d'amore, la più antica poesia d'amore, un testo poetico in cui, corrispondentemente alla sorpresa, chi la riceve si comporta come uno che riceve una sorpresa. Quando voi consegnate un regalo, poi dice, dite aprilo, cosa succede? Qualcosa di simile a quello che si vede qui. Lo stesso atteggiamento, ed è la conferma, il versetto 23, che il torpore di cui si parlava prima, non era qualcosa di magico, di strano, era il clima del regalo, della sorpresa. Il versetto 23 è esclamativo, come esclamazioni di fronte ad un regalo, e si dice in questa esclamazione che finalmente ci siamo. Il riscontro alla sua altezza è stato trovato. La compagnia adatta, il tu di questo io individuale, che è l'Adam esistente fino a questo momento nel racconto biblico, individuo, solo, il tu è stato trovato, il compimento della creazione dell'essere uomini è stato raggiunto. E perciò, in maniera che a noi può sembrare buffa, nel testo biblico, nella lingua originale, si dice che questo regalo, questa sorpresa finale, si chiamerà uomo, cioè uomo al femminile. Noi in italiano traduciamo donna perché chiaramente non esiste in italiano il femminile di uomo. Però è interessante anche qui che l'autore sia andato a pensare le cose fino con una finezza che arriva fino a questi particolari, a questi particolari, come nelle opere d'arte, fino a questo particolare, di dire: è arrivata l'uomo, finalmente, adesso sì che ci siamo. Ed è dopo aver detto una cosa del genere che compare nella Bibbia, nel capitolo secondo, compare la frase che dice, la frase che è chiave di lettura di tutti questi versetti dal 18 in poi, che dice, ecco, per questo esiste la coppia. Il versetto 24. Per questo l'uomo abbandona suo padre e sua madre per aderire ad una donna, i due formano, per questo nasce, per questo esiste la coppia. Per questo, cioè, per tutto quello che si è detto sopra. Ma da notare che subito dopo, come una specie di appendice, si aggiunge un altro tocco. Il versetto 25, ultimo del capitolo, sembrerebbe un appendice, perché il racconto è finito con dire, ecco, per questo esiste la coppia, per questo, per quel che sopra si è detto, questo è il significato della coppia umana. E nel versetto 25 si aggiunge come una specie di ciliegina sulla torta, diremmo noi oggi, ultimo tocco al quadro precedente, tutti e due erano nudi, ma non ne provavano vergogna. Nudo come contemplazione invece che come provocazione, sensazione, come diciamo noi delle volte, il corpo come icona. Modernissime, mi pare, tra l'altro, invece che antiche o primitive, come si suol dire. E poi il versetto 24, dicevamo, che dà il senso di tutto il quadro. Per questo l'uomo abbandona suo padre e sua madre per aderire, per unirsi ad una donna, alla sua donna, e i due diventano una sola carne. Anche questa espressione, noi diciamo primitiva, antica, ma profondissima. Per questo, come dire, ecco perché a questo mondo esiste la coppia umana. Quel che si è detto sopra, ecco il senso del fenomeno storico che noi chiamiamo la coppia, la famiglia umana. Questo fenomeno storico sempre nuovo, che di secolo in secolo, di epoca in epoca si rinnova, per cui due fanno uno, cosa che veramente è matematicamente assurda. Le obiezioni dei matematici, una volta parlavo della Trinità come la famiglia dei tre, no? Tre che fanno uno. Se sono tre non sono uno. La matematica, che mi diceva, sta laureata in più alta manifestazione della scientificità, dice che voi insegnate degli assurdi. Veramente l'unica cosa assurda è che uno abbia il cervello fabbricato solo matematicamente. Che si riduca l'uomo alla matematica, questo è veramente assurdo. Il ragionamento matematico è soltanto una piccola parte delle grandi cose che l'uomo è capace di capire, e che sia matematicamente assurdo che due facciano uno è solamente la prova e la dimostrazione che esiste molto di più della matematica nell'umano. Un fenomeno sempre nuovo di due che fanno uno, che fanno corpo unico, una sola carne, una sola realtà, una nuova realtà, un io e un tu che diventano un noi. I fisici parlano di una delle più grandi scoperte dell'avvenire, come sarebbe una nuova era dell'umanità, la fusione nucleare. Secondo il mondo esiste la fusione interpersonale, che è molto più grande della fusione nucleare. L'unità nella diversità, un'operazione, tra virgolette, molto più difficile che non la fusione nucleare. È per questo che esiste una meraviglia di questo genere, che due fanno uno, che si può coniugare l'unità con la diversità, dice questo versetto, perché Dio ha inventato una meraviglia di questo genere. Una canzone catechistica dell'LDC, bellissima, forse l'avete sentita, che ha colto benissimo in una frase semplicissima questa bella cosa qui, no? Dio aveva inventato questo universo senza confini, ma il giorno più bello creò le mamme, i babbi e i bambini. Molto semplici, ma molto, come quelle della Bibbia, molto suggestive, molto piene di questo. L'altra cosa grossa che c'è in questo versetto è precisamente, ecco perché esiste la coppia, prima di tutto, e poi che cos'è la coppia? Lasciare, sono due verbi, tre. Lasciare, aderire o unire e diventare uno. Tre cose. Una più pesante dell'altra, per dire che cos'è la coppia. Innanzitutto si dice, da tutto quello che si è detto prima, che questo è il compimento della creazione. Cioè che l'uomo è stato creato come essere relazionale, è stato creato coppia. La famiglia è il termine del progetto di Dio. È un progetto di Dio, qualcosa di più dunque la coppia che non la somma di sforzi umani. Roba da ridere dire questo, pensateci un attimo. Non è il risultato di due fatiche che produce la coppia. La coppia è un progetto che esiste prima del conoscerlo e del lavorarci su. È un dono. In termini più nostri, abituali, per noi quindi è una vocazione. Due cose grossissime abbiamo detto, andiamoci un attimino a sottolinearle perché se ci sfugge con lo spessore ci sfugge tutto. La coppia non è una somma di due individui, ma un nuovo essere. Una sola carne è la meraviglia di una unità nella diversità. Il io e il tu che diventano noi come una, non un'istituzione. Le polemiche, i discorsi che si sono fatti sul matrimonio come istituzione. Lo sapevate che la Bibbia non conosce il nome matrimonio? Neanche il nome della Bibbia. Qualunque polemica su questo nome la possiamo cancellare. Soprattutto il fatto che non esista il nome indica precisamente che la Bibbia non pensa, non ha mai pensato il matrimonio prima di tutto come istituzione. Cioè, cosa vuol dire istituzione? Una delle tante cose prodotte dagli uomini. Non è una roba da poco, eh? Non è una cosa da poco, a parte che la si può poi formulare, no? Questa istituzione sotto forma di contratto, di quel che volete, però non è un'istituzione, non è come istituzione che viene presentata, ma non è una realtà producibile nelle fabbriche umane, è un prodotto della creazione. E perciò è una vocazione, ha una dimensione religiosa, naturale, intrinseca, strutturale. Ha a che fare con Dio non perché dici una preghiera. Il tuo essere stesso. I nostri potremmo, abituali a noi cattolici, potremmo parlare di sacramentalità naturale del matrimonio o della coppia, invece che usare questo termine che la Bibbia non usa. Ha una dimensione religiosa, un rapporto intrinseco con il creatore, con una dimensione, ha una dimensione, una profondità, uno spessore, che non si può ridurre, appiattire alla somma degli sforzi umani. Voi vi ricorderete che quello che stiamo dicendo, sottolineando questo versetto 24, non lo stiamo dicendo noi adesso. Si trova detto da Gesù nel Vangelo di Matteo, al capitolo 19. Ed ecco che di nuovo vediamo il binario di cui parlavamo prima. Non è che lo diciamo noi, siamo noi che facciamo questa sottolineatura del versetto 24. È Gesù che l'ha fatta. Matteo 19, facciamo un salto dall'uno all'altro testamento, Vangelo di Matteo, versetto, capitolo 19, versetto 4. Riprende Genesi 24, no? Ma la riprende, lo riprende commentandolo come stiamo facendo noi adesso. Quindi, guardiamolo un attimo, non è che l'abbiamo fatto noi questo commento, perché dice che Gesù rimanda a Genesi 24. Non avete letto che il creatore da principio, cioè nel libro del Genesi, diremmo noi, sta scritto, versetto, capitolo primo, versetto 27, viene citato per primo un pezzettino incollato insieme con il capitolo secondo, versetto 24, quello che leggevamo adesso. Il creatore li creò maschio e femmina e disse: per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una carne sola, il nostro versetto. Non sono due, ma uno. E questo non è il risultato di due buone volontà che hanno lavorato molto per fondersi, ma è un progetto di Dio. Dio, quello che Dio ha congiunto, l'uomo non lo può separare. Cioè, questa non è roba fatta dagli uomini. Come abbiamo detto, dicendo una vocazione e un progetto, lo dice Gesù, non l'abbiamo detto noi. Vedete come la Bibbia si illumina un passo con l'altro? Perché, dicevamo, è un tutt'uno. È un tutt'uno. Camminare vuol dire camminare su due binari. È tanto vero che è una dimensione dell'essere uomini che quel passo di Vangelo che stiamo leggendo prosegue dicendo, nelle righe subito dopo, che anche chi non si sposa di fatto è sposato. Subito dopo, adesso io ho detto quelle mie parole, andate avanti, si dice. Versetto, vedo bene? 15? No, 10, scusate. 10, subito dopo. Gli dissero i discepoli: ma allora, se le cose stanno così, sposarsi non conviene. Certo che non conviene, inquadrato in quel modo, cioè non è una cosa che conviene. Il matrimonio come convenienza, sapete bene che è una parte lunghissima della storia. Gesù risponde loro una risposta che sembra che non c'entri niente col dire se conviene o no, e cioè dice: È certo che questo che ho detto non tutti possono capirlo. Possono capirlo coloro ai quali è stato dato, senza dire da chi. Quando la Bibbia parla così, si dice al passivo, si capisce se dico al passivo, capite no cosa voglio dire? Quando la Bibbia parla così, al passivo, significa che parla di Dio. È un trucco per non nominare il nome di Dio che nella tradizione biblica è ancora oggi una specie di direttiva obbligatoria, no? Se si può non si nomina il nome di Dio perché per, non era come per noi il nome un'etichetta. Nel pensiero degli autori biblici il nome non è un'etichetta con cui si distingue una cosa o una persona dall'altra. Il nome si identifica con la persona, per cui pronunciare il nome significa toccare la persona, disporre della persona, metterci le mani addosso. Da qui si capisce, non pronunciare il nome di Dio. Adotto anche in questo dettaglio, no? Che tutte le volte che si può non lo si nomina. A coloro che è stato dato, cioè, certo che ho detto una cosa che la capisce solo chi capisce la logica di Dio, il modo di ragionare di Dio, chi capisce la Bibbia, chi parte dalla Bibbia, chi si mette su questa lunghezza d'onda, chi si mette su un'altra è chiaro che non capisce. Prosegue dicendo una cosa che, ripeto, sembra che non c'entri niente con quello che gli hanno detto, ma allora non conviene mica sposarsi. Cioè, nella frase non conviene sposarsi, volendo c'è anche implicito, ma allora è meglio restare, diciamo noi oggi, scapoli. Ma i discepoli non l'avevano detto per quello, avevano detto per dire, oste come la fai difficile, dai, questo è troppo. L'hanno detto perché così non conviene sposarsi, no? Non è che avevano detto preferiamo restare, no? Però c'è anche questo nascosto nella frase e Gesù si attacca a questo per dire sì signori, vi sono delle persone che non si sposano perché non si possono sposare, ci sono degli eunuchi che sono nati tali. Eunuco è un termine di quei tempi per indicare una persona che è impotente alla relazione sessuale. O perché è un difetto, come dire, qui si dice, nato tale, cioè non derivato dagli uomini, da un intervento esterno. Oppure è un difetto che è derivato da un intervento esterno, vi sono alcuni che sono stati resi tali dagli uomini, altre persone, ultima frase, che si sono fatti tali per il regno di Dio, chi può capire capisca. Come dire, che c'è un'altra maniera di realizzare la stessa vocazione, quella originale, originaria del progetto della creazione. C'è un'altra maniera di viverla, cioè come dire in altri termini, che poi Gesù parlava di sé, tra le righe, dicendo così parlava di sé, della sua scelta di vita, celibato per il regno, verginità, per il regno di Dio, no? Così la chiama lui. Come dire, e anche chi non fa quella strada, non solo non è vero che non conviene sposarsi, nel senso che allora l'uomo può realizzarsi meglio, gli torna più conto realizzarsi come individuo. Non solo non è vero, ma anche chi resta un individuo, scelta, naturalmente, non perché lo hanno condannato altri, chi sceglie di restare tale, corrisponde alla stessa vocazione, bisogna che realizzi la stessa vocazione per essere se stesso. cioè bisogna, è un essere relazionale, non può vivere individualisticamente la sua vita. Tanto è vero che si sta parlando di una dimensione. L'uomo è stato creato coppia, non è stato creato singolo. Adesso che è di moda il single, è tanto più di attualità, è tanto più di attualità culturale, di provocazione culturale, il discorso biblico che, come sempre, prende in contropiede, spesso e volentieri, prende in contropiede la logica degli uomini, proprio perché è parola di Dio, proprio perché proviene da un'altra emittente, da un altro canale, un'altra origine, un altro progetto. Oh. Questo è il capitolo secondo, la parte più antica del testo della creazione, o sulla prima famiglia come diciamo prima, ma non è completo, non sarebbe completo, se non vi aggiungessimo la presentazione della stessa cosa, cioè della coppia, della famiglia, come è fatta nel capitolo primo, in un testo successivo, che è stato composto dopo, per quello lo guardiamo dopo. Trasferendoci dunque al capitolo primo, se non mi potete sopportare, smetto, se mi fermate, quando non ne potete più.
Piuttosto così facciamo un breve intervallo. Sentite freddo? Accendiamo.
No. Sì, grazie. Brava. Brava.
Vede che riscalda.
Può fare una domanda adesso?
Come no?
Dai, così facciamo un piccolo
intervallo. È meglio.
Sì. Il discorso di unità della coppia. Cioè, la Bibbia però mette anche il rifugio, mi sembra. Ed è stato necessario la pelle di Gesù Cristo che poi nel Vangelo come spiegare spiega questa cosa qua, dice il matrimonio non parla per niente, nella Bibbia non si parla di matrimonio. Probabilmente deriva da questo fatto che il vecchio tema di verificare la moglie.
No, dal punto di vista storico. Io non vi ho fatto la storia di queste cose perché se me la chiedete vi dirò qualcosa, ma non credevo che fosse al centro dell'interesse, almeno per me preferivo prendere la pista della spiritualità familiare, però le domande che vengono poste per questo, vedete, si integrano benissimo le cose. Dal punto di vista storico, nella storia di questo popolo ci sono state varie fasi. La fase più antica non è questa, che tra l'altro non è la storia del popolo ebraico qui che si sta narrando, ma dell'origine dell'umanità. La fase più antica è la fase nomadica, cioè dell'esistenza di questo popolo allo stato nomade, come un branco di, tra virgolette, beduini, nel senso non dispregiativo dell'italiano moderno. Quando si dice uno beduino sembra che gli si dica qualcosa di dispregiativo, ma di nomadi, cioè di popolo allo stato nomade, l'epoca dei patriarchi, per intenderci, l'epoca anche successiva, prima dell'insediamento nella terra di Canaan, è stata l'epoca dell'esistenza allo stato nomade. In quell'epoca, come si vede bene dalle tradizioni dei patriarchi, le usanze o le istituzioni a questo riguardo erano ben diverse da quello che noi oggi chiamiamo la monogamia o il matrimonio monogamico. Nelle tradizioni dei patriarchi, Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, lo vedremo, perché anche lì metteremo il naso un pochino, lì esiste un, tra virgolette, diritto matrimoniale, per dirla in termini moderni, nostri, che è molto lontano e molto diverso dal nostro e che prevede la poligamia, per dirla in termini nostri. Non è esatto dire così, perché noi con poligamia intendiamo una cosa. non è proprio la stessa di quei tempi, però per intenderci, tanto dobbiamo pure usare dei termini convenzionali, per intenderci prevedeva la poligamia. Col passare del tempo, e cioè quando questo popolo ha cominciato a nascere e a formarsi non più come branco di beduini, sempre tra virgolette, sempre nel senso di prima, ma come comunità nazionale, sempre per usare termini nostri che non sono esatti, perché trasferiamo all'indietro delle cose di adesso, ma comunque dobbiamo pur parlare, no? Ecco, sempre tra virgolette, quando questo popolo diventa comunità nazionale, comincia a far corpo, sotto la leadership, di nuovo termine moderno, di un certo Moses, un nome egiziano. Avrete letto dei faraoni egiziani che si chiamavano A Moses, Tut Moses, il nome egiziano, tipicamente egiziano, sotto la guida di un certo Moses, noi in italiano abbiamo traslitterato Mosè. Quando si comincia a formare un'entità nuova e unificata sotto la sua guida, Mosè è il vero e proprio fondatore di Israele come popolo, allora si forma un diritto matrimoniale di stampo suo, che naturalmente ci mise del tempo per affermarsi. In quel diritto matrimoniale, una delle svolte che dovevano caratterizzare quel popolo rispetto agli altri, si prevedeva il passaggio, la svolta, dalla poligamia alla monogamia. Sempre per intenderci, perché non è proprio esatto, ma comunque per intenderci. In questo faticosissimo passaggio, il diritto matrimoniale mosaico prevedeva la clausola del divorzio, come lo chiameremmo noi oggi, documentata, non a capriccio, cioè diremmo noi oggi legalizzata, con un documento, con un'autorità, con un'autorizzazione, a certe condizioni. Quel passo che abbiamo letto prima del Vangelo di Matteo si dibatte proprio questo argomento, si dice, ma noi nella nostra tradizione mosaica abbiamo il caso del divorzio, allora te come la metti? Secondo te come si deve interpretare il passo delle leggi di Mosè? E Gesù a piedi pari salta, come abbiamo visto, la fase della legislazione mosaica all'indietro, per così dire, sempre per così dire, perché non siamo nell'inizio cronologico, e balza direttamente al Genesi 24, il nostro capitolo, saltando piedi pari il discorso di Mosè, cioè presentandosi lui stesso come un altro Mosè che fa, rispetto alla legislazione mosaica, un salto qualitativo di rifondazione in termini moderni di Israele come popolo. Per quanto concerne questa cosa, si presenta, interviene come un rifondatore. Questo è il succo di quel passo del Vangelo di Matteo, capitolo 19, che stavamo leggendo, nel suo insieme. Ora, le fasi dall'Antico al Nuovo Testamento per questo argomento, dal punto di vista storico, sono state queste. Presso poco, a grandi linee, dalla società nomadica alla sedentarizzazione e alla costituzione come popolo da Mosè in poi, alla rifondazione, su questo argomento soprattutto, compiuta da Gesù. Ci sarebbero altri dettagli da dire per la lunga storia di questo popolo, però a grandi linee è questo. Ora, non è che in Israele quindi non sia esistito un diritto matrimoniale, ma come in tutti i popoli sono esistite delle alterne vicende faticosamente regolate dalla dirigenza, dalle autorità, dagli educatori del popolo, e che sono passati faticosamente da uno stadio all'altro, verso una maturazione progressiva prima di Gesù, e cioè verso la fine dell'epoca dell'Antico Testamento, sono maturati questi testi qua. Come caso Gesù li cita direttamente, saltando la legislazione mosaica? Perché questi testi qua sono maturati in epoca sapienziale, come dicono gli studiosi, cioè verso gli ultimi secoli, prima di Cristo. E già qui, da quel che avete visto, in una società, in una storia, che aveva un'eredità storica lunghissima, dalla poligamia al caso di divorzio, già qui, vedete, si è arrivati. Siamo prima di Gesù, no? Si è arrivati ad una presentazione delle cose che è il fondamento, e lo si vede da quella frase di Gesù, è il fondamento della monogamia. Questo popolo dunque è passato attraverso dei passaggi successivi di maturazione su queste cose, in cui c'è stato un po' di tutto, come nella storia di ogni popolo c'è stato un po' di tutto.
Quindi Agostino vuol dire che anche prima di Gesù, negli ultimi secoli almeno, c'era già un filone.
Questo.
Ecco.
Questo. Quello che abbiamo letto prima.
A Cesareno.
Quello che abbiamo letto prima. Lo si vede da come lo cita Gesù, lui lo considera fondamento di una certa concezione. Si ispira a quello lui quando dice così. E non c'è dubbio che Gesù voglia parlare di monogamia, addirittura di indissolubilità, non so se mi spiego. Lui prende come base questo, dunque prima di lui era maturata, naturalmente a livello di educatori, distinguiamo. Una cosa che sia maturata a livello di educatori del popolo, una cosa che sia maturata a livello popolare, questo lo sappiamo anche oggi, insomma. Quindi facciamoci illusioni che ideali come questi siano stati vissuti a livelli di massa. Però,
e
anche adesso, quindi a maggior ragione anche prima, no? Ecco. Però, ecco, per il discorso che si faceva, c'è stata un'evoluzione storica che a grandi linee è questa. Ed è questo il motivo per cui c'è un po' il grande arco dei testi biblici, c'è un po' la posizione che troveremo nelle tradizioni dei patriarchi, la posizione che prevede la clausola di libretto, il documento, insomma la procedura di divorzio, e la posizione che è maturata invece in questi testi qui. Da qui noi vediamo la conferma di quel che dicevamo prima, questi li chiamiamo i testi della prima famiglia, ma in realtà sono i testi della prima famiglia, ma del prototipo, della maturazione massima della riflessione biblica antico-testamentaria sul la coppia. Che cos'è la coppia? Cos'è la famiglia? Ho risposto un po'. Importa, ripetere giovane.
Appunto, soprattutto non ha capito bene. Allora, quando lei parlava di unità nella diversità, no? Ecco, allora gli elementi della diversità sono subito chiari.
Qui io per unità intendevo unità nella diversità, intendevo la comunione interpersonale. Tra due persone che non solo sono diverse perché ogni persona è diversa dall'altra e non sono fatte in serie. Il creatore non fa le cose in serie, si differenzia dagli uomini in questo, perché è creatore. Intendevo la comunione interpersonale tra due persone che non solo sono diverse perché non sono fatte in serie, ma sono diverse perché sono uomo e donna, cioè sono la stessa persona in versione maschile e in versione femminile, cioè con una diversità radicale, strutturale, non come dicono molti dibattiti cosiddetti culturali contemporanei o in altri tempi, quasi che l'essere uomo e l'essere donna fosse una specie di istituzione umana, i cosiddetti ruoli, no? Avete sentito parlare di ruoli, come se fossero due ruoli. Perché si dice che questo è un discorso culturale, lasciamo perdere. Il testo biblico, quando presenta le cose in questa maniera, proprio cioè come stampo o marchio di fabbrica, così dire, dice, insiste chiaramente che non si tratta di una diversità culturale o congiunturale o di ruolo, ma di una diversità strutturale. Questo è un altro discorso ancora. Se volessimo dire così, perché lo possiamo dire? Se volessimo dire così, lo possiamo dire per quel famoso versetto che guardavamo prima, quando si dice che uno dei due, ciascuno dei due, preso da sé, manca di un pezzo. Di nuovo la Bibbia si rivela straordinariamente suggestiva per le nostre esperienze più profonde, personali più profonde, interpersonali più profonde. Comunque, quando dicevo comunione interpersonale, volevo dire tutto quello che fa fare comunione tra due persone diverse, cioè senza che nessuna delle due venga annessa dall'altra come un appendice, come una conquista, come un territorio di dominio, cioè in un rapporto, in una relazione di, ho detto interpersonale per dire che fa sussistere nella sua completezza, nella sua identità, la persona come tale. Quel versetto dell'esclamazione poetica che dicevamo prima, no? Quando compare il compimento della creazione con l'uomo, cioè l'uomo al femminile, quell'esclamazione poetica che contiene appunto che cos'è la coppia secondo la Bibbia, è precisamente un modo di vivere insieme che a ciascuno dei due possa far dire: oh, come bello, questo è il non plus ultra per me, l'esclamazione di quel versetto poetico. Ecco, intendevo questo quando dicevo, no? La meraviglia di una unità nella diversità, di un'esistenza nuova, non sono più due, ma uno, dove per uno si intende appunto che non è cessata la diversità, la dualità, no? La diversità, ma invece è vissuta in modo non antitetico, ma sintetico, se così si può dire, cosa che è facile, come saprete voi meglio di me, dire con le parole, ed è anche bello da descrivere, però credo che sia piuttosto impegnativo da vivere, da inventare, perché non si tratta di una ricetta uniforme che esiste, basta attenersi agli ingredienti di quella ricetta, sapete meglio di me, è una cosa da inventare, da scoprire, questa unità nella diversità. È un capolavoro in questo senso, la fusione interpersonale è qualcosa di molto più enorme dal punto di vista della coperta, della fusione nucleare, come dicevo prima, lo dicevo apposta quando dicevo così. È possibile nel senso che esistono delle persone che non hanno conosciuto l'ispirazione religiosa della vita. Basta dire questo per dire che esistono delle persone così, sì o no? Esistono delle persone così anche che realizzano dei progetti di comunione di buon livello, o forse di alto livello, bisogna vedere caso per caso. Esistono in questo senso. Quando noi dicevamo che la coppia come tale ha insita in modo strutturale, intrinseco una dimensione religiosa, diciamo qualcosa che la Bibbia annuncia, che poi è da scoprire, non è che è automatica, naturalmente, non è automatica, è da scoprire, però che la Bibbia l'annunci come tale significa che, ad esempio, la ricerca religiosa per le persone che non vi hanno messo una pietra sopra per scelta, nella mistero della coppia ha uno dei luoghi di educazione più favorevoli, perché nell'esperienza, nello sperimentare la costruzione della comunione interpersonale, si tocca con mano una forma di trascendenza. Adesso uso la parola che si usa di solito per Dio, perché? Che l'altro rispetto a me è un assoluto se io lo amo. È trascendente, io non gli posso mettere le mani sopra. Si trascende, è qualcosa di infinito. Ma questa è una porta aperta al discorso della trascendenza con la T maiuscola, dell'altro con la maiuscola. C'è un passo solo. Io credo che questa, nell'esperienza delle persone, tra l'altro, sia la via, o una delle vie, attraverso le quali si può davvero fare una ricerca religiosa autentica, molto di più che attraverso le pure importanti indagini intellettuali. Esiste anche una via intellettuale di riflessione sull'esistenza di Dio. Bene, però non credo sia così alla portata, così tra le mani, come invece le cose che si vivono. Non lo dici, possiamo dialogare? Se avete altre cose da dirmi, se no.
Comunque quel completamento che mi pare abbastanza importante, no? Ce la fai? O
per sì, se volete
fino sì. Troppo lungo?
No, non è lungo, è un completamento del discorso precedente.
Perché almeno abbiamo già una visione un po' completa, sì. Di questa coppia, tra virgolette.
No? Proseguo con quello che stavo dicendo, no? Che al testo che abbiamo visto del capitolo secondo, per completare il modo come viene presentata la prima, tra virgolette, coppia, c'è da aggiungere il testo del capitolo primo. Sono soprattutto i versetti 26, 27 e 28 del capitolo primo. I tre versetti. Che tra l'altro sono verso la fine del capitolo. Oh, l'altro capitolo più antico, testo più antico, aveva detto che Dio ha pensato l'uomo e poi, dopo aver pensato l'uomo, ha pensato a completarlo. Gli ha fatto la casa, gli ha dato il lavoro, insomma, lo ha reso viceré del creato, gli animali, e poi quel che gli mancava più di tutto, riscontro alla sua altezza. Così procede l'altro racconto, no? Questo procede alla rovescia. La creazione della famiglia, della coppia, giunge alla fine come il culmine, il coronamento, il completamento del progetto della creazione, che comincia dal cielo e la terra, la luce e le tenebre, acque e il cielo, le erbe, gli animali, procede a coppie anche quello nei versetti precedenti, fino a quando nel versetto 26 questa costruzione a gradini successivi arriva a quella frase famosa: facciamo l'uomo, dove si cambia perfino il modo di dire, che prima si era detto sia la luce, e la luce fu, ci sia questo, e questo ci fu, ci sia quell'altro, e questo ci fu. Adesso si cambia improvvisamente registro e si dice facciamo l'uomo, prima frase, a nostra immagine e somiglianza, usando un plurale che è straordinariamente suggestivo. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Io leggo il testo sempre della traduzione liturgica della Genesi. E domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza e domini su. Poi il testo ridiventa poetico. Cosa vuol dire che ridiventa poetico? Vuol dire che assume una solennità ancora più grande e probabilmente raccoglie, integra dei pezzi di tradizione biblica più antichi di quello dello scrittore. Dio creò l'uomo a sua immagine, quasi che fosse una specie di antica tradizione, formulata poeticamente, quindi ricordata a memoria, trasmessa oralmente. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. E poi Dio li benedisse dicendo loro: siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, su ogni... Ritorna la frase del versetto 26. È come un cerchio che si chiude. Allora, nel contesto immediato, queste frasi, il contesto vuol dire nella sequenza delle frasi, no? Così come sono disposte uno dietro l'altra, una prima lettura nel contesto immediato, nella sequenza immediata delle frasi, che ci suggerisce il significato, perché leggere la Bibbia e capirla ha delle regole, non è che si può fare a capriccio come gli viene in testa a chiunque, no? Una di queste è precisamente stare attenti alla sequenza delle frasi. Nella sequenza delle frasi cosa viene fuori? Perché si dice facciamo, che prima non c'era mai detto? È il culmine dell'opera. Poi non si dice solo facciamo, si dice facciamo a nostra immagine e somiglianza. E poi che cos'è immagine e somiglianza? Sempre nella sequenza delle frasi, cioè come va avanti il discorso, appare che l'immagine e somiglianza è maschio e femmina. E perché maschio e femmina? Per essere fecondi, moltiplicarsi. E la sequenza delle frasi, l'altro significato della creazione della coppia come immagine di Dio è: sono immagine di Dio perché come lui crea, essi procreano, cioè fanno anche loro quello che ha fatto lui. La cosiddetta procreazione è una parola italiana che viene da qui, dalla Bibbia. Procreazione vuol dire la creazione pro al posto di, per così dire, per incarico di, per conto di. Notate bene che ho detto per conto di,